Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Polonia, eccoci fra le pareti del Ridotto dell'Opera come tutte le settimane, ma oggi è un sabato speciale perché inizia il palinsesto estivo anche per il Ridotto dell'Opera. Gli scorsi anni ci introducevamo nell'esistenza di compositori quali Rossini, Donizetti, eccetera, eccetera. Questa volta invece vi propongo una rubrica dal titolo Musica da leggere, vale a dire dei libri che sono stati pubblicati da vari autori, ma relativi alla musica, dalle biografie dei compositori, alle fiabe sui compositori ed ancora dei trattati di canto oppure dei trattati a tema, come avremo modo di valutare allorché tratteremo per esempio il tema della ballata in una delle prossime puntate grazie a Federico Volpe. Ma oggi invece inaugura la serie Cristina Bersanelli, una conoscenza del Ridotto dell'Opera, docente di pianoforte, scrittrice di libri per bambini, e ci parlerà del suo ultimo prodotto, un prodotto illustrato molto bello, dedicato a Giacomo Puccini. Primo ospite di oggi, tuttavia un soprano dagli occhi a mandorla, come si è soliti dire, quindi orientale, Hui He, la quale ha una forte carriera in tutto il mondo e ci ricorda anche quella che è stata la sua formazione. Iniziamo infatti da un ascolto dedicato a Hui He, tratto dal suo ultimo CD della Sony, direttore d'orchestra Roberto Rizzi Brignoli alla testa dell'Orchestra dell'Arena di Verona. Si tratta di Pace, pace mio Dio, dalla forza del destino di Giuseppe Verdi. Eccoci in compagnia di Hui He, soprano cinese, quindi possiamo anche scoprire qualche cosa in relazione appunto alle sue origini. Benvenuta nel Ridotto dell'Opera.
Grazie. Allora, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Ecco, vorrei subito introdurre il discorso relativo a quella che è stata il tuo impatto con la musica lirica e con diciamo, lo studio dell'opera. Perché è avvenuto? In quale contesto?
Allora, e la storia è stata veramente speciale, perché io, quando ero in Cina, fino a 18 anni non ho mai neanche fatto una lezione della musica. Mi piace cantare fin da piccola, ma quando ero a scuola superiore, all'ultimo anno della scuola, che ho cantato una canzone cinese alla mia scuola. Al mio maestro della matematica ha scoperto che ho una voce perché suo vicino è un insegnante del canto. Lei ha detto che secondo me la tua voce è più bella, quello che ho sentito al mio vicino. Se vuoi ti porta lì per vedere se hai la possibilità per fare cantante. Allora sono andata lì, manca un mese per fare esame del conservatorio. Il mio primo maestro mi ha guardato e dice: ma impossibile, in un mese per preparare tutto è troppo tardi, bisogna aspettare almeno un anno. Invece dopo ho cantato due canzoni in cinese, che lui subito dice che secondo me tu puoi andare a fare audizione quest'anno al conservatorio di Xi'an. Allora io ho fatto audizione, che ho vinto subito, e sono entrata in conservatorio, comincio a studiare musica ufficialmente. E la prima volta che ho sentito l'opera lirica è stata La Bohème della Mirella Freni, che ero emozionatissima, che io non capivo neanche una parola dell'italiano, non capivo neanche la storia della lirica, ma mi viene un'emozione enorme, mi viene le lacrime, mi sento una cosa proprio profonda, toccato il mio cuore, la mia anima, che mi sento, questa è una cosa più bella che io non ho mai sentito. Da lì sono partito di questo grande sogno di essere una cantante lirica, da lì è partita tutta la mia strada.
Certo, una cosa, una curiosità, io quando intervistavo cantanti appunto cinesi o coreane, anche giapponesi, 20 anni fa, chiedevo sempre: ma come mai conoscete così bene l'opera lirica? Oggi non posso far più questa domanda perché io credo che l'opera lirica piaccia di più in Cina che in Europa, e so che ci sono tanti cantanti che si sono formati, ecco, e tu... Dicendoci bene i nomi, ecco, puoi dirci chi sono i grandi cantanti della Cina che ti hanno preceduta, cioè quelli che dopo la guerra hanno effettivamente dato un segno importante alla musica d'opera europea?
Allora, io sono nata dopo 1970, quindi prima di me ci sono tanti cantanti cinesi che hanno studiato opera lirica, tipo mezzosoprano Ning Liang, soprano coloratura di Liber, anche il baritono Yuan Chenye, anche c'è Zhang Jianyi. E c'è anche basso famosissimo, è stata Metropolitan 20 anni, Tian Haojiang. Comunque, prima di me qualcuno è uscito dalla Cina, ha fatto concorsi o vince concorsi internazionali. Io credo che hanno qualcuno anche fatto la carriera come cantante lirica in teatro, tipo Ning Liang. Una mezzosoprano ha cantato anche La Scala come Suzuki, ha fatto anche a Metropolitan come Rosencavalier. Anche una soprano, Zhang Liping, ha fatto Li Ping Zhang, ha fatto Madame Butterfly a Londra, ha fatto anche Metropolitan. Poi
Certo.
c'è questa di Liber, ha fatto a Finland, ha stato stabile del Teatro di Finland, Nazionale di Finland. Poi anche c'è qualche direttore orchestra che ha fatto queste, dirige opera fuori, tipo Mu Haitang, Lü Jia, adesso c'è Xu Zhong, hanno fatto anche carriera fuori.
Certo, quindi la tradizione si è formata, non è più qualcosa che può far stupore. Scusa una cosa, ma Warren Mok è cinese?
Ah, Wanamok cinese, anche lui, sì, Wanamok,
Io l'ho
anche lui,
visto
sì.
tante volte a Martina Franca, ecco, perché ha
Sì.
fatto molto Meyerbeer, eccetera. È un grande cantante, mi piaceva moltissimo, l'ho conosciuto e l'ho anche intervistato. quanto riguarda invece la scelta del repertorio, perché tu sei nota per dei ruoli impegnativi del repertorio verdiano e pucciniano soprattutto, che sono quei ruoli che di solito le cantanti italiane, europee affrontano in un secondo momento della carriera, perché dicono che sono ruoli pesanti per l'orchestrazione, per la scrittura stessa, eccetera. Ecco, tu invece ti sei diretta praticamente subito in questo repertorio, sei stata tu a sceglierlo, e nella tua voce questo repertorio è effettivamente complesso oppure ti viene molto spontaneo?
Devo dire che ci sono i ruoli come Aida, Butterfly e Tosca, proprio data per la mia vocalità e per la mia voce. Che io ho debuttato Aida quando ero 26 anni, proprio il mio primo ruolo è Aida. Però veramente forse è proprio scritto così per la mia voce che io non ho trovato grandi difficoltà. Anche ho fatto tanti Aida nel tanti teatri. Non ho veramente trovato le difficoltà enormi, però abbiamo tutti i soprani a paura di quel do del terzo atto dei Cieli Azzurri e anch'io ho avuto un periodo un po' attesa. Diciamo, io ho fatto contrario nella mia carriera, che ho fatto prima ho fatto quello che teatro mi hanno dato, tipo Tosca, Madame Butterfly, Aida, anche ho fatto Stifelio, Verismo, però mentre tutto questo io riesco a cantare anche Alzira, Stifelio, Hernani, queste sono diciamo più da percantismo, è scritto che la musica è più da giocare sulla tecnica, quindi
Certo.
se c'è la tecnica si può fare, io credo, certo che era più normale prima di fare percanto, dopo arriva a fare tutti questi, invece io ho fatto contrario, adesso dopo 24 anni che canto sto studiando anche Norma, sto facendo Hernani, tutti questi.
Questi ruoli che richiedono anche l'agilità della voce, la
Sì,
coloratura, ecco,
sì,
e
sì,
che
sì.
effettivamente sì, di solito il percorso è l'opposto, cioè si incomincia con queste parti che non richiedono un grosso, diciamo, impegno vocale, ma più quello che è l'elasticità della voce per abituarla, e poi si passa invece al repertorio romantico pieno verista. E però invece è bello anche vedere una cantante giovane che affronta questi personaggi, appunto, di cui parlavi, Madama Butterfly. È una ragazzina, voglio dire, quindi è giusto
Sì.
anche interpretarla un po' con lo spirito della ragazzina. Ecco, naturalmente viene spontaneo di dire un soprano orientale, lo si vede perfettamente calato in un certo tipo di personaggi come Madama Butterfly, come Liu. Secondo te, questo musicista Puccini ha colpito lo spirito della donna orientale, anche se so che ci sono molte differenze tra la femminilità giapponese e la femminilità cinese, ma Liu, Cho-Cho-San, e se vogliamo metterci anche Turandot, anche se quella è così una
Sì,
figura
asiatico.
magica. Ecco, secondo te queste figure femminili fuciniane hanno un riscontro, come si può dire, nella femminilità orientale che tu conosci?
Sì, certo, la butterfly che io sono stata a Giappone tante volte, ho anche amiche giapponesi, ho visto le donne giapponesi come loro, queste cose dolce, pura, queste sensazioni della femminilità. Anche la storia della butterfly non è difficile per me per capire. Perché nostra cultura nel vecchio tempo una donna seguire un uomo per tutta la vita, questo è normale, come tradizione che una donna innamorata di un uomo, il suo marito per tutta la vita. E questo per me non è difficile capire. Però la musica di Butterfly ci sono due parti. Una parte un po' ha preso un po' della musica giapponese, scritta musica un po' particolare. Invece nel duetto, nell'aria, tante cose è molto musica italiana. Quindi c'è pieno di passione, pieno. Però io sto cercando nel mezzo, diciamo, più interpretazione da una donna giapponese, ma il canto, la voce bisogna essere molto, molto pieno di passione, pieno di l'emozione, questo è la
Certo,
Puccignano che chiedono. E
certo.
Liu è, per me è un ruolo veramente bellissimo perché ho debuttato in Arena di Verona nel 2005. E Liu è una figura per l'amore perché il principe è un sorriso, lei innamorata subito, poi alla fine sacrificando per questo l'amore. Quindi Puccini ha scritto tutte le donne, diciamo, la perfezione per amore. Sono tutti tipi diversi, la Tosca diversa, l'amore diversa, Liu diversa, la Butterfly diversa, Mimì diversa comunque.
Senti, io so che tu sei anche pittrice, ho visto appunto sul tuo profilo, ecco, questo è un hobby che hai dall'infanzia oppure è una ricerca che fai adesso che si accompagna un po' allo sviluppo introspettivo che fai della musica?
Prima che decido di studiare musica, ho sempre desiderato di dipingere, ma ho fatto qualcosa piccola, ma non ho veramente, non ho occasione di studiare profondamente. Io da lockdown ho cominciato a sviluppare questa passione. Perché l'anno scorso, nel 2020, che tutti siamo a casa, io ero chiuso a casa di Verona per 3 mesi e mezzo senza vedere nessuno. Per me dipingere è una terapia. Io credo che i miei quadri che c'entra con il mio canto, come la mia voce, perché sono vissuto in teatro 24 anni, ho visto tantissima bellissima scenografia, grande regista, ho lavorato con un grande cantante, sono sempre dentro nel teatro, di teatro, oppure tutte le città, i musei, ho visto tantissimi quadri. Come io assorbe tutte queste bellezze e comincia a sviluppare la mia passione con i colori. E per fortuna che i miei quadri, che tanti hanno interessato molto, c'è una gallerista che mi ha portato a Dubai, World Art di Dubai, per fare una mostra, appena finito. E poi mi hanno invitato anche a New York a fare una mostra dopo 2 anni, però io dopo la fine non ho accettato. Poi c'è tanti gallerie mi ha invitato, interessato per i miei quadri, perché ha detto che i miei quadri non somigliano a nessuno. Questo c'è un po' di paura particolare per
Particolarità,
me.
certo.
Sì,
Ecco, ci
particolarità.
aspettiamo allora che prima o poi farai la scenografa, così unisci,
Oh,
diciamo, le due arti, perché
quello non lo
no,
so.
chissà.
Io segui il destino.
Certo. Senti, noi ci conosciamo attraverso Gioele Muglialdo, appunto, e l'Accademia Canto Alato, quindi tu in questo momento invece ti vedo come figura di docente. Quindi io ti chiedo, cosa hai tu da dare? Cosa insegni tu principalmente ai cantanti delle ultimissime leve, i più giovani?
Sono molto contento di questo invito che farò questa masterclass a Milano per i giovani, perché io penso per i giovani c'è due parti, una parte tecnicamente, un'altra parte come spirito, come anima, come preparare un ruolo, come usa il corpo, come affrontare tutte queste difficoltà del tecnicamente. Io quello che volevo dare ai giovani è di fare qualche lezione per respirazione, come legato l'anima e con la voce. Perché io penso il segreto del canto è quando tu sei proprio tua anima che canta, non tua voce che canta. Quando
Bello.
sei proprio seguire anima quello che sento, tutto viene più naturale. Quello che io vorrei dare ai giovani è questa sensazione, che ognuno ha fatta diversa. Io comunque a me piace le cose. E certo, tecnicamente bisogna fissare bene il fiato, la posizione, l'intonazione, tutto questo. Ma tutto dopo queste cose, base, è la più importante che tu segui la tua anima, quello che sento con la musica, quello che volevo insegnare ai giovani.
E con questa frase che è bellissima, con questo concetto, anzi, che è bellissimo, io saluto Huihe, spero di avere detto giusto un po' il nome, e
Perfetto, grazie.
faccio tantissimi infiniti in bocca al lupo e naturalmente l'aspettiamo ancora per poter avere delle novità belle, adesso che i teatri stanno un po' riaprendo, in
Sì.
relazione ai ruoli che intenderà affrontare e alla sua arte in generale. Grazie ancora.
Grazie mille per questa intervista, grazie, grazie.
Musica da leggere, questa settimana ospite Cristina Bersanelli. Ciao e grazie.
Grazie a te Giorgio, sempre del tuo invito e del tuo spazio.
Allora, siamo nel palinsesto estivo, magari abbiamo qualche nuovo ascoltatore del Ridotto dell'Opera e quindi io chiedo a Cristina in 2, 3, 4 minuti di presentarsi.
Io sono, come dico sempre, una pianista cresciuta a latte lirica, sono nata a Parma e cresciuta a Loggione, tra Loggione e il terzo ordine di palchi del Teatro Regio con la mia famiglia che era appassionata d'opera, poi ho fatto tutti gli studi di conservatorio, 2 diplomi, pianoforte e musica vocale da camera e poi ho iniziato a fare tutti i lavori che si fanno in teatro, quindi dal pianista accompagnatore al direttore di scena. E da lì, quando poi sono arrivata un po' più grande a Milano, a 35 anni, ho iniziato a collaborare con Sky, a scrivere dei testi con Sky Classica, con la TV, e da lì ho capito che nella città dell'editoria potevo iniziare a pensare a quello che era unire i miei due sogni, perché io ho sempre insegnato pianoforte da quando avevo 19 anni, quindi i bambini e la lirica, e ho iniziato a scrivere libri, prima un po' gotici e spaventosi e noir come la collana che ho fatto per Curci Editore, e poi quando un anno fa, prima del lockdown, sono andata al Teatro Regio, ho proposto di fare dei libri su Verdi e i miti della lirica, è Reggio accettato. In pratica io scrivo libri per avvicinare, in sintesi, i bambini alla musica attraverso la lirica. Mi rivolgo alla fascia primaria dai 5 ai 10 anni, però il gancio è sempre la lirica.
Allora, sono libri da leggere e da guardare anche, perché sono accompagnati da illustrazioni, anzi direi che la pagina è dominata dalle illustrazioni in cui si inserisce il testo. Allora, sì, per bambini, anche per neofiti, ma anche per persone come me, perché pur, diciamo, essendo appassionato d'opera da 50 anni, suonati, devo dire che certe puntualizzazioni nella vita dei musicisti, alludo all'ultimo Donizetti, poi invece oggi parleremo di Puccini che è l'ultimissimo, ma Giuseppe Verdi, c'è anche una Maria Luigia di Parma tra i personaggi che si affacciano a questa deliziosa collana, ecco dei momenti puntualizzanti che è importante conoscere. Io spesso mi stupisco perché ragazzi che escono dal liceo non hanno in mente quelle che sono le date, e non alludo al 1789, ma al momento in cui certe grosse rivoluzioni storiche ci sono state. Il saper collocare Napoleone prima o dopo Garibaldi, o Giulio Cesare addirittura prima o dopo Lorenzo il Magnifico, oggi siamo in condizioni pietose da questo punto di vista.
I tuoi libri,
i libri di Cristina Bersanelli, fanno proprio questo, dicono sì, d'accordo, potrete andare ad ascoltare l'Alzira, potete andare ad ascoltare la Giovanna d'Arco, ma ricordatevi che se dovete ascoltarne prima una è il Nabucco e un'altra è l'Aida o la Traviata. Ecco, questo, sì, in questo senso dico che sono molto importanti, simpaticamente didattici anche per gli adulti. Quindi non sono come quei parchi dove gli adulti possono entrare solo se accompagnati da bambini. Questi sono libri che l'adulto può sfogliare e, come dico, molto utili per memorizzare alcuni dati. Detto questo, grazie a Cristina Bersanelli che ha avuto questa stupenda idea, ti chiedo a questo punto di parlarci dell'ultimo tuo prodotto, visto che vogliamo focalizzarci ogni settimana su un libro, abbiamo già, però puoi citare se vuoi anche i precedenti e naturalmente ci devi dire anche il tratto grafico a chi appartiene e descrivicelo anche.
Allora ti svelo, ti faccio uno spoiler, nel libro appena uscito è Patrizia Barbieri che è la mia mano destra e sinistra di questi libri, perché io ho pensato questi libri come degli albi illustrati dove l'immagine ha veramente tantissimo spazio e pochissimo testo ma significativo, con appunto quelle curiosità che possono piacere ai bambini ma anche ai nonni o ai genitori che tengono i bambini sulle ginocchia, sono anche fatti per bambini che non sanno ancora leggere ma appunto vogliono farsi raccontare un libro, poi i bambini capiscono tutto già dalle immagini. Questo libro è particolarmente bello perché Patrizia Barbieri ha scoperto essere pucciniana, quindi ha riservato la palette di colori più belli, questi toni che vanno dall'azzurro all'oro, e quindi la vita di Puccini con gli amori per la sua terra, autore del lago, per la Toscana, e gli amori per le donne, e gli amori per le biciclette, per le macchine, per le case, per il sigaro, sono tutti raccontati in una palette molto tenue che poi si scioglie con una stazione della rondine e di Puccini sul molo di Torre del Lago che guarda il lago di Massaciuccoli. In questa storia, in questa biografia dove Puccini si racconta come tutti i miei libri in prima persona, mi sono arrogata questo diritto, e vengono anche spiegate le trame di due opere, quindi Turandot, che è la principessa di gelo che taglia le teste a chi suona il gong e pretende di sposarla, e ci sono anche gli enigmi originali da risolvere per i bambini, quindi tre temibili enigmi, e poi cos'è che racconto? Dio, adesso mi viene un vuoto sulla seconda storia.
Ti fermo un attimo, Cristina, ecco un ascolto a questo punto legato a Turandot. Vorrei che sia tu a suggerircelo, perché chiaramente la tendenza è quella di parare sempre sulle arie più popolari, che non sono quelle di Turandot, bensì quella di Calaf con il Nessun Dorma, oppure i due brani di Liu, Tu che di gel sei cinta, e prima Signore ascolta. Ecco, ma tu invece che cosa desideri che si ascolti
insieme? Per i bambini, quando dico sempre andate a teatro all'inizio, quando si aprirà il palcoscenico, Gira la cote, un canto di morte dove il boia si sembra di sentire, il boia Putimpao sembra di sentire che il rumore e il movimento in cui su questa ruota gira, affila la sua lama per tagliare la testa ai principi. Quindi un canto di morte un po' spaventoso dove i bambini si divertono a ballare in realtà tantissimo.
Mi piace Cristina Bersanelli perché è bellissima, sorridente, è sempre così dolce nelle sue espressioni, ci parla di cose che fanno accapponare la pelle.
Queste cose un po' horror.
Fa meno paura sicuramente a loro che a noi adulti. Due opere hai detto, quindi abbiamo parlato di Turandot. La seconda opera invece che hai voluto, un verbo che si usa oggi, stressare, qual è?
Tosca perché il personaggio appunto della cantante piace tantissimo ai bambini, ma piace appunto il cattivissimo Scarpia, e poi bisogna spiegare come finisce e dovranno andare a cercare perché, che fine farà questa Tosca, si lancia giù dal castello, ma come, perché, insomma è un'opera intricatissima che però piace appunto per questi aspetti un po', a volte un po' macabri, questo omicidio, e tutti i bambini rimangono colpiti anche dal fatto che sia questa donna buona, molto docile, molto dolce, ad uccidere, e quindi c'è questa doppia immagine di Patrizia Barbieri bellissima, di lei col coltello insanguinato, e scatta subito la ricerca su internet, perché io do sempre dei piccoli suggerimenti, andate a cercare come andrà a finire, andate ad ascoltare questo, e sono sicura che non dimenticheranno mai entrambe.
Senti, i tuoi libri si possono acquistare naturalmente online, è evidente, però esiste anche un sito al quale ci si può riferire?
Sì, allora sono un'esclusiva mondiale del Teatro Regio che li ha dati soltanto a qualche centro, appunto alla Casa di Cucina, quindi li vende il Teatro Regio sia in italiano che in inglese, e nello shop online del sito oppure direttamente in teatro, e qualche negozio in giro per l'Italia inizia ad averli, ma sono pochissimi perché è una esclusiva che hanno voluto tenere proprio loro, e quindi bisogna andare sul sito del Teatro Regio.
Allora, eravamo partiti con Giuseppe Verdi, se non erro, appunto
sì.
Maria Luigia di Parma, due figure legate al Teatro Regio di Parma. Di seguito è arrivato un Donizetti, adesso è arrivato un Puccini. Immagino che siamo ancora...
Ti sei perso la Callas, Giorgio, in mezzo.
Hai ragione, ce l'ho, la Divina, è vero, mi sono perso la Callas,
sì,
è vero, anche quella, sì. Ecco, ci sarà sicuramente un seguito alla tua collana.
Sì. I volumi saranno 12 e quindi io sto lavorando a Toscanini, che uscirà giusto in tempo per il Festival Verdi, poi Pavarotti E a seguire, ti spoilero, non lo sa ancora nessuno, saranno 12, ma nessuno conosce l'ordine, proprio per il centenario della nascita di Renata Tebaldi nel 2022, l'omaggio a Renata Tebaldi.
Questo è abbastanza particolare perché di per se stessa non sembra un personaggio oggetto di fiaba, oggetto di drammatizzazione. Una signora placida e tranquilla, l'ho conosciuta bene anch'io, sono stato anche invitato in occasione del suo 70° compleanno, quindi sono passati molti anni, eccetera. Però
Sì,
evidentemente voleva essere più intrigante di quello che in realtà appariva. Mi ricordo che
allora, intanto aveva una vita particolarissima e che spiegherò, e poi il fenomeno del divismo che c'era intorno a lei, la gente che si buttava in mare prima che ancora arrivasse la nave in America, ha una stella nella Walk of Fame. Chi è che può vantare queste cose? Poi tutto il suo rapporto. Io voglio sempre che i bambini imparino, e mi piacerebbe almeno voglio, vedi che sono la maestra che è in me, che è un po' severa, no? E vorrei sempre che i bambini imparassero una strada. E lei ha avuto un'infanzia difficilissima, ha avuto la polio, come la Callas, che appunto ha avuto quel coma di 22 giorni. Sono bambine che hanno avuto delle difficoltà, dei fallimenti durissimi e poi sono riusciti a riscattarsi. I bambini. Mi piace tantissimo la difficoltà nella vita degli artisti. La vita di Verdi, quando chiedo sempre qual è il momento che mi piace di più, è l'inizio, le difficoltà, gli incidenti, le cadute. Rimangono affascinatissimi da queste cose. E quindi anche la vita di Tebaldi, magari le cose meno conosciute, sono sicura piaceranno tantissimo e poi sono personaggi che vanno restituiti alla cultura proprio collettiva, proprio anche dei bambini come perché nessuno può immaginare cosa fossero la Callas e la Tebaldi in quel periodo storico. Io faccio sempre un esempio, dico sempre quando vado dai bambini a scuola, provate a dirmi, non so, chi sono i vostri cantanti preferiti? Allora ci sono i bambini che mi fanno i pinguini tattici nucleari. E, beh, i pinguini tattici erano, e io faccio un segno con il dito, erano tanto così, no? Così nel mondo, ma nel mondo. Allora qualcuno mi dice Ligabue, Vasco, poi non so, San Giovanni, adesso questo che ha fatto Amici, come Maria De Filippi. Io faccio dei segni un po' più grandi, un po' più grandi. Poi qualcuno dice i Queen, i Pink Floyd. Allora aumento un po' il disegno. E poi qualcuno dice no, ma la Cal Verdi, così faccio un segno grandissimo, no? Con le mani. Allora iniziano a ragionare e a mettere in ordine di idee quanto fosse grande questo personaggio, che io proprio faccio proprio mi butto quasi per terra quando parlo di questi, e loro rimangono incantati perché dicono: ah, ma allora il mio personaggio è grande così con una capocchia di stile. Poi io dico: sì, ma poi tra 10, 15, 20, 50 anni dove saranno questi vostri artisti? E questi invece sono ancora grandi, famosi in tutto il mondo. Allora. Riescono a vedi che proprio si illuminano gli sguardi, fanno due palle così negli occhi e sfogliano i libri, sfogliano, sfogliano.
Bene, grande passione, ecco, sempre, nelle tue parole, nei tuoi messaggi. Ti ringrazio di essere stata in nostra compagnia e ci ascoltiamo insieme Tosca, cantata da Renata Tebaldi. Grazie.
Grazie.
Thank you.